¡Atención! ¡Battaglio! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Cosa significa essere poeta in tempo di guerra? Anne Jaouda è nata a Gaza nel 1983 nel campo profughi di Al-Burey. È una poeta nota, ha scritto di identità, di amore, ma da qualche tempo soprattutto di politica. La sua è una poesia potente che dice ad alta voce ciò che a volte sentiamo quasi con vergogna, quando pensiamo all'orrore della vita di bambini e adulti a Gaza, noi che godiamo una immeritata condizione di pace, di sicurezza, di benessere. Un sentimento di vergogna che spesso cerchiamo di allontanare, di rimuovere, sgomenti di fronte alla nostra singola impotenza. In un'intervista a Vanity Fair di poco tempo fa, Anne Jaouda racconta: scrivere in tempo di guerra è un tentativo di sfuggire alle profonde fratture dell'anima e forse scrivere poesie è un'ancora di salvezza per non soffocare in mezzo alla crudeltà che ferisce tutto ciò che è umano e fragile, dentro e intorno a me, a partire dalla perdita di vite umane e dalla perdita dei diritti. La poesia dunque di nuovo come resistenza in un mondo che diventa sempre più brutale, di resistenza per mezzo della cultura e dell'identità, come un atto di coraggio e anche di bellezza, in un contesto che fa sempre più paura invece e sta perdendo ogni traccia di bellezza e di umanità. La poesia che adesso ascolterete si intitola appunto «Cosa significa essere poeta in tempo di guerra». Cosa significa essere poeta in tempo di guerra? Significa chiedere scusa, chiedere continuamente scusa agli alberi bruciati, agli uccelli senza nidi, alle case schiacciate, alle lunghe crepe sul fianco delle strade, ai bambini pallidi prima e dopo la morte, e al volto di ogni madre triste o uccisa. Cosa significa essere al sicuro in tempo di guerra? Significa vergognarsi del tuo sorriso, del tuo calore, dei tuoi vestiti puliti, delle tue ore di noia, del tuo sbadiglio, della tazza di caffè, del tuo sonno tranquillo, dei tuoi cari ancora vivi, della tua sazietà, dell'acqua disponibile, dell'acqua pulita, della possibilità di fare una doccia e del caso che ti ha lasciato ancora in vita. Mio Dio, non voglio essere poeta in tempo di guerra.
On my knees, I pray as I sleep and wake.
Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Yeah. And so we pray.
Anche questa poesia è una testimonianza di vita, di una vita che non si arrende, di un atto di amore verso una terra che non smette di sognare la libertà. E anche questa poesia è stata inclusa in un gruppo di 32 poesie in un libro che si intitola Il loro grido è la mia voce, poesie da Gaza. Il libro è anche un'iniziativa concreta di solidarietà verso la popolazione palestinese, perché per ogni copia venduta l'editore, Fazi Editore, donerà 5 euro a Emergency per le sue attività di assistenza sanitaria nella striscia di Gaza.
Grazie alla nostra direttrice Cristina Lasagne per questa selezione di poesie che arrivano da una terra devastata dalla violenza. Anche in questa puntata prendiamo un respiro e giriamo la pagina. Psicoradio continua a raccontare progetti costruttivi che guardano al benessere delle persone.
Psicoradio.
La radio
della mente.
Eccoci, siamo pronti per parlare di sport. Ciao Daniele, ciao Alessandro, è un piacere avervi qui con noi. La prima domanda che vi voglio porre, fondamentale, è cos'è lo sport per voi? E comincio a te, Daniele.
Ciao Pedro, allora per me lo sport è proprio una valvola di sfogo. Ci sono giornate in cui sono stressatissimo e andare in palestra, andare a nuotare, mi dà quell'energia, quello sfogo tutta la giornata e mi rilasso. Poi ovviamente nella mia vita, nella mia crescita, ci sono stati vari periodi di sport, di momenti che è cambiata la mia visione, vari periodi. C'era tipo più quando ero piccolo, che era per divertimento, per svago con gli amici, così poi è diventato proprio allenamento serio.
Ora passiamo ad Alessandro, e cos'è lo sport per te?
Per me lo sport è fatica, però allo stesso tempo, se si parla di calcio o di basket, mi interesso molto e sono un assiduo ascoltatore di quegli sport.
Quindi è evidente che entrambi avete uno sport preferito che vi appassioni di più. E cos'è di questo sport che vi piace di più, che per voi è ciò che lo rende più bello? Per te, Daniele?
Dipende, perché io sono uno che piace molto mettersi in gioco, quindi mi piace molto lo sport praticato e non guardato, perché un po' mi annoia, cioè...
Quindi, Daniele, il tuo sport preferito è il nuoto?
Sì, è sempre stato il nuoto, perché praticamente ho fatto quello per moltissimi anni e anche varie varianti di nuoto, cioè di giochi di squadra, water basket e hockey subacqueo. Solo che appunto io, col fatto che in famiglia mia molti hanno dei problemi legati al cuore, così io non penso di averli, però non ho mai potuto fare agonismo per questo tipo di problema, anche se mi sarebbe molto piaciuto.
E te, Alessandro, il tuo sport preferito qual è e qual è il motivo?
I miei sport preferiti sono il calcio e il basket, tra cui uno dei due ha ispirato uno scritto di 7 pagine più o meno, in cui racconto una storia per poi farlo diventare sceneggiatura. Appunto, il calcio mi ha ispirato a fare questa storia qua.
Questa è una notte che vale un'intera stagione, due grandissime squadre, due destini di fronte, ci sono partite normali e poi c'è questa, da vincere o perdere, in 11.
Avuto un'occasione, per chi non ce l'ha fatta ma ci ha messo il cuore.
il bello della vita e dello sport è che ci sono dei ricordi che ci segnano particolarmente e sono molto curioso di sapere, nel vostro caso, cos'è ciò che vi connette maggiormente nel passato, di ciò che avete trascorso in sport e magari anche nel futuro, cosa vi immaginate. Per te, Daniele?
Ricordi più belli legati allo sport sono... Quando ero piccolo, bambino, i weekend passati sotto casa, al parchetto, a giocare a calcio con gli amici e poi dopo finire tipo a mangiarsi una pizza così.
E per te, Alessandro?
Non ho ricordi molto importanti, sinceramente. Io facevo sport per stare in salute e soprattutto per divertirmi, visto che ero un bambino, ma se devo proprio scegliere un episodio, c'era un episodio quando giocavo a basket, quando praticamente ho segnato il mio primo canestro dalla linea dei tre punti, che nessuno aveva mai fatto perché avevo una roba con tipo 8 anni, ho autocorso per tutto il campo, poi il resto è storia.
Fantastico. Ovviamente, oltre alla positività di questi bei ricordi e momenti indelebili, ci sono anche magari dei ricordi più negativi, magari infortuni oppure episodi che vi hanno un po' colpito più intensamente negativamente. Per te, Daniele, ci sono stati, se ci vuoi dire?
A parte le pallonate in faccia, ti ricordo di quando il primo sport che avevo fatto avevo iniziato basket e i primi giorni di allenamento non avevo tipo le scarpe adatte. Allora mi ricordo la mia prima partita, ricordo che quando è arrivato il mio turno di giocare in campo, io perdevo le scarpe cioè durante la partita e quindi tipo l'arbitro dovette fermare la partita tipo 3 volte e poi dopo mi hanno sostituito. È stato imbarazzantissimo proprio.
Comunque immaginiamo che quell'imbarazzo che hai provato veramente non ti sei potuto togliere.
Lontano dalla grande mela, c'è un piccolo uomo in una favela, ogni giorno si sveglia e si allena, con il pallone da mattina a sera, molte le strade sbagliate possibili, ma purtroppo poche possibilità, si tiene stretto quel poco che ha, tra povertà e criminalità, come fortuna due piedi con cui, corre lontano dai piccoli busa che non può commettere gli errori altrui, loro non hanno talento che a lui, sorridente anche se non ha molto, ogni giorno rivive il suo sogno, davanti a quel pallone sgonfio, chiude gli occhi e palleggia col mondo, sognando di scendere in campo, mentre il dio del calcio lo guarda dall'alto, tira da scalzo pensando alla curva, segna ed esulta emulando Ronaldo, ripete a se stesso che ce la farà, dalle favela sta la Serie A, sarà l'orgoglio di mamma e papà, un nuovo idolo al Maracanã. Questa sera c'è il delirio al Maracanã.
Ok Pedro, ci hai fatto delle domande, io voglio rivolgerti una domanda, non solo cos'è lo sport per te, ma soprattutto cosa significa per te lo sport, che sentimenti ti dà nel profondo?
E per me in primis è autorealizzazione, perché nella mia vita sono riuscito a trovare sempre un valore in tutti i risultati che ottenevo, tramite l'allenamento, la disciplina e tutto ciò che io ci mettevo con la passione. E la cosa più bella è anche sempre stata trovare un idolo, un atleta, per me è stato Michael Jordan, al quale affidarmi nel poter emulare le sue tecniche, che ovviamente non potrei mai arrivare a quel livello, ma sempre poter ambire a diventare meglio di quanto ero prima. E credo anche che lo sport sia bello soprattutto perché ci si può divertire, ci si può esprimere in un modo che non si può fare in tanti altri contesti della vita e ha anche molte lezioni che si possono apprendere, che poi si possono essere applicate in tante altre situazioni e conferiscono una gran maturità.
Insomma, be like Mike.
Esatto.
E voi, avete mai sentito parlare di Crazy for Football? Si tratta di un documentario del regista Wolfgang De Biasi che racconta la storia della prima nazionale di calcio a 5, che ha concorso ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka, in Giappone, nel 2016.
Potete guardare il documentario su RaiPlay e sempre su RaiPlay potete vedere gratuitamente anche il film per la televisione, uscito nel 2021, con Sergio Castellitto, Max Tortora e altri attori, realizzato dallo stesso regista.
L'intervista all'ideatore del progetto Crazy for Football, Santorullo, che vi faremo ascoltare tra poco, l'abbiamo realizzata proprio a ridosso dei mondiali di Osaka.
Mi raccomando, andate a vedere tutti Crazy for Football.
Crazy for Football, mi raccomando.
Crazy for Football, mi raccomando, non mancate, ci vado io, ci vanno loro.
Noi siamo i più forti!
Di cosa sta parlando Francesco Totti, il campione della Roma e della Nazionale? Crazy for Football, un film di Wolfgang De Biasi che racconta la storia di una squadra di calcio un po' speciale. La prima nazionale di calcetto che concorre ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka, in Giappone, nel 2016.
Io non trovo vergogna di essere matto. Si sono matto, sono matto.
Branca, branca, branca! Leo, Leo, Leo!
Beh, la follia, come diceva Scolussi, in equilibrio.
Lo psichiatra Santorullo ha cercato di portare avanti la lotta iniziata da Basaglia per il reinserimento sociale dei pazienti attraverso una propria passione, lo sport, più precisamente il calcio. Il dottor Rullo sostiene che è fondamentale lavorare sulla relazione per la vera inclusione e per limitare la discriminazione, quindi lo stigma. Nel 2004, Wolfgang De Biasi e Francesco Trento realizzano il primo documentario, Matti per il calcio, contribuendo a far crescere il movimento internazionale delle squadre di pazienti psichiatrici. Questo documentario viene visto anche in Giappone, una nazione molto all'avanguardia in questo settore, e così la squadra italiana viene invitata al Mondiale di Calcio della Salute Mentale del 2016 ed è proprio da qui che nasce il documentario che ha vinto il David di Donatello.
Verde di un bel verde rettangolare, liscia, naturale e artificiale, piena di roboante umanità, la fossa è folle di amore e di crudeltà.
Abbiamo intervistato Santorullo, ideatore di Crazy for Football.
Diciamo che il salto, tra virgolette, di qualità che noi abbiamo voluto fare è stato quello di coinvolgere il mondo del calcio, tra virgolette, vero, che è quello brutto, quello dei milioni di euro. Abbiamo convinto la Federcalcio a, in qualche modo, considerarci la nazionale vera, no? All'inizio l'hanno fatto un po' per scherzo, poi hanno visto che facevamo sul serio. La selezione abbiamo deciso di farla molto democratica. Abbiamo deciso di fare un annuncio pubblico sulla Domenica Sportiva e sul 90° minuto, che sono due trasmissioni insomma calcistiche importanti della RAI, e l'annuncio suonava più o meno così: se soffri di un disturbo psichico, se giochi bene a pallone, meglio, se sei un fenomeno, no? Potrai realizzare il sogno di vestire la maglia azzurra e di andare in Giappone a giocarti un mondiale. Una cosa di questo genere detta in televisione, secondo me già chi l'ha sentita ha detto: boh, questi non sono normali, o forse questa non è una cosa vera. In realtà ci hanno creduto e hanno inviato dei video girati con i mezzi di fortuna, circa 75 persone provenienti da tutta Italia. Man mano scremavamo e siamo arrivati agli 11 partecipanti, che quindi alla fine hanno realizzato il sogno. Sapendo di doverlo documentare, non abbiamo scelto chiaramente solo i più bravi, abbiamo scelto anche quelli che potevano rappresentare le diverse situazioni nelle quali si può trovare una persona in difficoltà psicologica, per cui qualcuno veniva da una comunità terapeutica, qualcuno veniva da un servizio territoriale, qualcuno si allenava con associazioni di volontariato. Abbiamo voluto rappresentare un po' tutti. È una squadra di calcio con tutte le dinamiche della squadra di calcio. Insomma, Crazy for Football è un documentario di calcio, fondamentalmente.
Voi avevate già in mente fin dall'inizio di farne anche un documentario?
Assolutamente sì, perché è chiaro che volevamo che questa esperienza, che è stata insomma molto complessa e bella insieme, potesse diventare poi un patrimonio di più persone, piuttosto che semplicemente un'esperienza. Era importante creare uno strumento che abbattesse lo stigma.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Siccome noi ci occupiamo molto appunto di stigma, vi è successo la cosa che è successa a Psicoradio quando abbiamo cominciato a lavorare, che uscivano dei titoli su degli articoli anche molto positivi che parlavano di questo progetto di Psicoradio che fa informazione eccetera, poi il titolo era La radio dei matti, i matti nell'etere. Come sono stati i titoli dei giornali che hanno parlato di voi?
Allora, innanzitutto noi ci siamo dati dei matti già da soli, no? Quindi anticipando la possibilità che venisse malinteso, per cui il matto per il calcio e il crazy for football è una cosa che accomuna, è una passione che accomuna, quindi siamo tutti, io sono il primo a essere un matto per il calcio e me ne rendo conto, perché vivo il calcio come una passione, come dire, non comune. Dopodiché mi rendo conto che proprio il vivere il calcio in questo modo fa sì che io trasmetta alle persone che hanno più difficoltà a coinvolgersi, trasmetta questa passione. Per cui il fatto di essere tutti matti per una determinata cosa ci accomuna e abbatte lo stigma. E questo è stato fondamentale. Dopodiché quello che i giornali hanno fatto è stato da un lato provare a stigmatizzare, ma dall'altro lato noi avevamo un altro grande strumento di abbattimento dello stigma, che era la maglia della nazionale, per cui noi ci siamo battuti fortemente affinché noi diventassimo la nazionale vera, riconosciuta dalla FIGC. E quando i calciatori professionisti hanno visto i nostri calciatori hanno detto sì, ma loro sono come noi, e quindi ecco lì che abbiamo avuto dei filmati di Francesco Totti, di Del Piero, di Paolo Rossi, insomma di una serie di calciatori professionisti che hanno detto caspita, oggi ci rendiamo conto di quanto è importante lo sport che abbiamo svolto, no, per l'integrazione sociale, e per l'integrazione sociale significa semplicemente restituire il diritto allo sport alle persone a cui o viene negato per come dire, stigma, no? Oppure, parliamone anche abbastanza chiaramente, forse le persone appena cominciano a soffrire di un disagio psichico magari si autostigmatizzano e si autoescludono da qualche diritto. Ecco, la cosa importante era recuperare questo diritto ad una cosa che fa bene come lo sport.
Stiamo ascoltando lo psichiatra Santo Rullo, ideatore di Crazy for Football.
Le volevo chiedere se gli effetti collaterali dei psicofarmaci possono alterare le prestazioni psicofisiche degli atleti. Ecco, cioè ad esempio ci sono dei psicofarmaci che fanno ingrassare, questo magari non si coniuga con
con questa lo sport? Un'ottima domanda. In realtà è vero il contrario. Cioè, è vero che l'esercizio fisico, soprattutto di una certa intensità, sviluppa, e questo ce lo dicono le ricerche scientifiche, una serie di neurotrasmettitori che casualmente sono la dopamina e la serotonina, che sono i neurotrasmettitori che innalzano l'umore. Ma insomma, chiunque faccia sport sa bene che appena per qualche motivo, infortunio o problematiche di altra natura, uno debba interrompere un'attività sportiva intensa e ripetitiva, un po' si deprime, no? Per cui diciamo che lo sport è leggermente antidepressivo. Lo sport fatto bene migliora il metabolismo e quindi di ridurre trigliceridi e colesterolo, che sono effettivamente quei dismetabolismi che vengono creati dai neurolettici. Per cui noi abbiamo notato che sia da un lato si potevano ridurre i dosaggi dei farmaci, sia dall'altro lato gli effetti indesiderati e le eventuali patologie concorrenti diminuivano, insomma. Quindi questa è un'altra cosa molto importante.
Quanti allenamenti sono alla settimana?
Allora, mediamente noi riteniamo che debbano essere 3 o 4 allenamenti a settimana, sia per l'intensità del, come dire, dell'esercizio fisico, sia proprio per la costituzione della squadra e il mantenimento della squadra. Per voler fare un parallelo con programmi di riabilitazione, è chiaro che a tutti gli effetti avere l'impegno di preparare la borsa, i 3 giorni a settimana nei quali va fatta l'allenamento, orientarsi, essere puntuali, eccetera, eccetera, a tutti gli effetti diventa una specie di social skill training, quindi un allenamento alle abilità sociali che si mescola all'allenamento alle abilità calcistiche. L'importante è appunto non sentirsi mai sani.
Ah, guardi, su questo non c'è pericolo.
La costrizione a sentirsi sani impedisce lo sprigionarsi di quella, ecco, possibilità di vivere disciplinati, no, ma non all'interno delle gabbie.
Ma non ingabbiati.
Esattamente.
Esatto.
Abbiamo ascoltato in questa puntata lo psichiatra Santorullo, che ci ha raccontato il progetto Crazy for Football.
Ricordatevi che potete guardare il documentario Crazy for Football su RaiPlay. Appuntamento alla prossima puntata di Psicoradio.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio. La radio della mente.